Buonasera cari amici di Visione TV, benvenuti al nostro appuntamento della sera con il programma Dietro il Sipario. Mi scuso per questo ritardo di circa 27 minuti, in genere noi siamo puntualissimi, siamo svizzeri, ma in questo caso è colpa mia, ho dovuto finire di depositare una denuncia, querela presso il commissariato di Gioia Tauro per una serie, diciamo, di atti persecutori che spesso mettono nel mirino e cercano di condizionare la nostra attività politica. Ecco, insomma, vi terrò aggiornati nel caso in cui dovessero esserci sviluppi. Ma adesso chiudiamo questa parentesi, iniziamo subito a presentare i nostri ospiti che sono stati così cortesi da attendere, a cominciare da Pino Cabras. Ciao Pino.
Ciao, anch'io cercherò di perseguitarti con un po' di brevità.
Va bene, ma tu hai la scriminante, tu puoi fare quello che ti pare. Non c'è antigiuridicità nella tua persecuzione. Saluto e ringrazio anche Enzo Pennetta.
Ciao Francesco, buonasera a tutti.
Ecco, Nicolai Lillien purtroppo è dovuto andare via, nel frattempo vi invito a guardare il primo servizio, sempre di Lilli Goriu.
Oggi il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha fatto una visita non preannunciata a Kiev. Ha detto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che una consistente parte degli aiuti militari statunitensi sta arrivando e potrà fare davvero la differenza sul campo di battaglia. Un mese fa, infatti, il Congresso ha dato l'ok al maxi pacchetto di aiuti da 61 miliardi di dollari, il più grande dall'inizio del conflitto, cui la scorsa settimana si è sommato l'annuncio di ulteriori 400 milioni. Le fonti anonime statunitensi dell'agenzia di stampa Reuters hanno spiegato che il viaggio di Blinken serve a inviare un forte segnale di rassicurazione agli ucraini, che sono ovviamente in un momento molto difficile, e a discutere di come l'assistenza supplementare sarà eseguita per aiutare a sostenere la difesa ucraina e consentire loro di riprendere sempre più l'iniziativa sul campo di battaglia. Intanto, il Cremlino ha annunciato che il presidente russo Vladimir Putin, su invito dell'omologo cinese Xi Jinping, il 16 e 17 maggio farà in Cina una visita di Stato, la più alta visita internazionale secondo il protocollo diplomatico, nonché il primo viaggio di Putin nel nuovo mandato, che ricambia l'analoga visita in Russia di Xi a marzo, appena rieletto.
Ecco Pino, sembra che Budanov abbia spiegato che oramai l'Ucraina è al collasso. Era un uomo che in genere eravamo abituati a sentire molto sicuro di sé, molto spavaldo. Evidentemente la situazione è gravissima. E ci vedi un collegamento anche tra il collasso ucraino e l'arrivo di Xi Jinping in alcuni precisi paesi europei, Francia, Serbia e Ungheria? Prego Pino.
Xi Jinping ha rafforzato delle relazioni che aveva già molto forti con alcuni paesi europei, è una cosa che tra l'altro risale a rapporti che la Cina aveva addirittura ai tempi dell'Unione Sovietica, in una funzione a suo tempo anche antisovietica, c'era questa concorrenza fra potenze comuniste e avevano dei rapporti importanti con un'area del centro Europa, per dire che le diplomazie hanno delle dinamiche molto lunghe nel tempo, possono resistere anche alle trasformazioni dei regimi politici e riproporsi in vesti totalmente nuove. Una delle costanti comunque che si stanno affermando adesso, ormai di lungo periodo in Europa, è il tentativo da parte degli Stati Uniti di rendere permanente una condizione di guerra in Europa. A loro fa comodo e quindi cercano di incancrenire questa situazione, cercano di allungare il brodo anche se la situazione dal punto di vista tecnico-militare è disperata per il regime ucraino, perché non hanno più abbastanza forze da mettere sul campo, possono arrivare anche le armi più sofisticate, più ricche del mondo, ma se non hai uomini sul campo, a quel punto tutto questo viene vanificato. Però per gli Stati Uniti è essenziale mantenere uno stato di guerra, così come per il Regno Unito e in qualche misura anche per la Francia, al punto che il piano B è abbastanza drammatico, è quello di spingere sull'acceleratore per coinvolgere ancora di più i paesi europei, facendo un cambiamento radicale rispetto a tutta la politica del dopoguerra e convincendo ad avere una coscrizione obbligatoria di massa in paesi che non conoscevano questa dimensione militare da molto tempo. La Germania ormai ne parla apertamente, però non c'è il tempo per loro rispetto alla dinamica militare e alla forza d'urto attuale della Russia per un'operazione di questo tipo. Quindi si apre anche un scenario che sarebbe un piano C ancora più pericoloso, cioè un intervento più massiccio con forze aeree, che sarebbe a quel punto l'anticamera della Terza Guerra Mondiale. Ci sono dei politici tedeschi che ormai parlano esplicitamente della volontà, della necessità di fare una no-fly zone, una zona di non sorvolo sopra l'Ucraina, il che innescherebbe davvero il peggio del peggio. Staremo a vedere, credo che comunque in un paio di mesi si definiranno tante situazioni che poi avranno un'influenza sul periodo successivo.
Pino, cosa pensi dell'arrivo improvviso di Blinken a Kiev?
Tentativo forse di puntellare il regime in modo da creare le condizioni per resistere ancora un po'. Quindi per rassicurarlo dicendo le armi stanno arrivando, ve le facciamo arrivare con qualche corridoio rafforzato dai nostri alleati vicini baltici e dalla Polonia, però mi sembra una mossa abbastanza disperata, vedremo gli sviluppi.
Tanto ci ha raggiunto Mark Bernardini, ciao Mark.
Saluto a tutti.
Prima di andare da Mark chiedo un parere a Enzo Pennetta rispetto alla rapida evoluzione di un quadro di guerra che vede l'Ucraina sgretolarsi nell'arco di pochissime settimane. Ecco, si è passati dalla controffensiva è pronta, la Russia è in ginocchio, a alzare bandiera bianca. Ecco, insomma, c'è un cortocircuito dentro il sistema mainstream.
Eh sì, infatti, perché chi si informa da altre parti queste cose le vedeva già da tempo. Loro hanno mantenuto in piedi questa pietosa menzogna, poi pietosa per loro perché ci hanno rimesso la pelle decine e centinaia di migliaia di ucraini della vittoria. Vedi, continuano ancora a dire non stiamo vincendo, tranquilli, che si può fare, condannando a morte solamente poveracci che insomma vengono coinvolti, anche abbiamo visto con metodi veramente coercitivi all'arruolamento. E come diceva Pino, sai, puoi mandare tutte le armi che vuoi, ma se poi non c'è chi le usa, non è che puoi risolvere nulla. Teniamo conto che i migliori elementi sono caduti sul campo, stanno andando avanti persone poco addestrate e fondamentalmente sì, a morte certa. E dall'altra parte, invece, cos'è successo? Che l'esercito russo si è rafforzato non solo numericamente, ma anche come esperienza sul campo. Cioè, a questo punto non c'è nessun esercito occidentale che ha una reale esperienza operativa come quello russo, che ha potuto verificare l'efficacia di una serie di tattiche, di armi e di metodi. I russi, cioè nelle fantasie dei nostri giornalisti, secondo loro se la Russia non avesse invaso l'Ucraina in un mese era segno di debolezza, perché ragionano con la loro testolina bacata, no? Perché dall'altra parte si era sempre detto da subito che alla fine la tattica era quella del tritacarne, cioè aspettare i continui attacchi ucraini per consumare drammaticamente non solo risorse materiali ma anche quelle umane. Questo di fatto è successo, siamo vicini probabilmente a una implosione dall'interno dell'Ucraina, per cui ecco quelle avanzate che sognavano i nostri giornalisti e politici stanno solo nella loro fantasia, anche perché avrebbero comportato la distruzione del paese, cosa che fin dall'inizio, il nome di operazione militare speciale lo faceva capire, non si voleva appunto lasciare un deserto e chiamarlo pace, no? Per parafrasare qualcuno, e quindi siamo arrivati al punto in cui diciamo, il collasso è vicino. I 61 miliardi di dollari sono fondamentalmente un regalo all'industria americana, perché sai, quello è un giro, no? È un tocconto che torna indietro, tu li dai all'Ucraina che deve comprare armi americane, quindi fondamentalmente stanno alimentando le industrie belliche americane. Credo anch'io che veramente entro quest'estate ci potrebbero essere veramente cambiamenti sostanziali della situazione, e a quel punto o l'Occidente fa una cosa folle, cioè coinvolgersi come sta provando a fare Macron, come anche la Lituania sta un po' dicendo che Macron si è tirato indietro, e sarebbe un disastro. Poi voglio anche pensare che i militari francesi e americani non siano così contenti di andare a farsi massacrare, per cui qualcosa sta avvenendo anche velocemente, è questione di aspettare un po' e vedremo l'esito.
Mark, come viene raccontata dai media russi l'evoluzione della situazione militare? Ecco, qui insomma i media occidentali vanno presi sempre con le pinze, perché non sono mai credibili, alternano articoli di giubilo per la vittoria ucraina ad articoli invece di pura depressione, ecco, sembrano bipolari. Ecco, invece in media russi come raccontano la situazione a Kharkov?
Ma non è che ci siano molte spiegazioni. Mi pare di capire che ho un po' di problemi di audio.
Però. Pronto? Ecco, prova adesso. No, c'è un ritorno molto forte. Non so se magari proviamo a richiamarti. Prova adesso.
Aspetta.
Ora va bene. Ecco, prego, Marco.
Perfetto. No, perché prima ero sul telefonino, adesso sono sul computer, ma insomma, vabbè, questi sono dettagli tecnici. Ma insomma, in realtà qui si continua ad avanzare, ma come sempre, come da tradizione, se ne parla molto poco. Già se ne parlava poco anche prima, perché non è che ci siano poi tutte queste grandi novità. Sono gli ucraini che quando magari riuscivano a riconquistare un villaggio, ogni volta sembra che sia la madre di tutte le battaglie, e ovviamente prontamente ripresa da tutti i media mainstream occidentali, e la Russia, quindi i soldati sono senza calzini, con le pale, insomma, e tutte le altre frescacce che abbiamo sentito. E qui, quando invece i russi prendono una serie di villaggi, si dice sono stati presi i villaggi X, Y, Z, punto. Cioè, non c'è questo tono trionfalistico. Tenete però anche presente che chiaramente in questi giorni, in questi ultimi 2-3 giorni, insomma, la Russia a livello istituzionale e a livello politico sta vivendo di ben altre cose. Sta terminando proprio in questi minuti, in queste ore, la votazione al Parlamento per l'insediamento del nuovo governo.
Ci sono polemiche, Mark, ci sono insomma mugugni, polemiche, o tutto fila liscio?
No, non ci sono mugugni e non ci sono polemiche, però voglio dire, il risultato, su questo sono d'accordo con i media occidentali, il risultato era abbastanza scontato, ma scontato per una semplice ragione. Sentite, le ultime elezioni parlamentari qui in Russia sono state nel 2021, quindi dopo la pandemia, ma prima dell'operazione militare speciale, no? E quindi voglio dire che la composizione parlamentare è quella del 2021. E nel 2021 il partito Russia Unita ha preso quasi il 50% dei voti, perché era il 49,82, insomma il 50%, no? Il partito comunista aveva preso il 19%, e poi c'erano i socialisti di Russia Giusta e i liberal democratici di Zhirinovskij che avevano preso il 7,5 a testa. Quindi quello che sto dicendo è che metà del Parlamento sono deputati di Russia Unita, e quindi che altro risultato uno si doveva attendere? Altro è che comunque ci sono un paio di elementi, diciamo, emblematici. Il primo è che, pur non avendone minimamente bisogno, ma è stato nominato come ministro dello sport, quindi un ministero assolutamente secondario, tale Dektyarev, che era il governatore della regione di Khabarovsk in Siberia, e che però il particolare qual è? È che è un iscritto del Partito Liberal Democratico, quindi dell'opposizione teoricamente, E ripeto, Russia unita non ne aveva bisogno, quindi insomma è un
perché
segnale.
Lo ha fatto secondo te? Per dare un segnale di unità nazionale?
Sì, forse sì.
Quindi in vista di un peggioramento della situazione di guerra?
No.
In genere queste cose si fanno nei momenti, diciamo, dove è in discussione la patria.
Ma no, perché tutta l'opposizione è già di per sé, tutta sulle questioni che riguardano l'operazione militare speciale c'è una coesione totale. Che
dico, piatta. Ma questi liberal democratici sono filo occidentali o no?
Assolutamente no. Sono quelli di Žirinovskij che nel frattempo è morto. Sono nazionalisti, diciamo che sono di centrodestra, ecco. Però voglio dire, non bisogna applicare continuamente questi schemi tipicamente delle democrazie occidentali, non funziona in questo modo. Ma anche perché, infatti, per questo dico che gli elementi di discontinuità sono due. L'altro elemento è che da una parte Mishustin come premier, come capo del governo, è stato riconosciuto da tutti, anche da tutti i partiti di opposizione di destra, di sinistra, come uno molto efficiente, molto efficace, e quindi nessuno li voleva votare contro. Però siccome le politiche economiche, quindi del cosiddetto blocco economico, mi riferisco a Ministero dell'Economia, dello Sviluppo Economico, delle Finanze, del Commercio, sono politiche che badano più al business che non al sociale, e i comunisti ovviamente questa cosa non gli piaceva. Quindi da una parte volevano dare addosso a questo blocco economico, però Mishustin oggettivamente non meritava un voto contro, quindi che cosa hanno fatto? Su Mishustin si sono astenuti e su tutti i singoli ministri del blocco economico li hanno votato contro. Da un punto di vista numerico questo è assolutamente ininfluente, perché stiamo parlando di 50 voti su 400, e quindi non succede niente, però hanno voluto dare un segnale. Ecco, quindi a livello psicologico, certo, questo ha una certa importanza. A partire da questo momento, siccome in Russia prevale il concetto che cavallo vincente non si cambia in corsa, il popolo, il Parlamento, tutti giudicheranno questo nuovo governo, che ancora non si è neanche insediato, perché, ripeto, stanno finendo adesso le votazioni, si giudicherà dai fatti, non dalle parole roboanti. Tutto lì.
Grazie Mark. Pino, si avverte preoccupazione, anche un po' di confusione tra le cancellerie europee, che una cosa è dire sì, la NATO interviene, l'articolo 5... siamo pronti a combattere uniti, questo sulla carta, insomma, può essere un deterrente che spaventa chi crede alla veridicità di una impostazione di questo tipo, però li voglio vedere io, poi in concreto, diciamo, i francesi, i tedeschi, gli italiani stessi, andare a morire per difendere, non dico Kiev, ma anche per difendere Vilnius o per difendere Varsavia. Ecco, insomma, a pensarlo così va bene tutto. E poi nel momento in cui davvero gli estoni dovessero entrare in guerra per loro volontà diretta con la Russia e quelli dovessero prenderli a schiaffi, li voglio vedere io le mamme francesi, italiane e spagnole rischiare una guerra nucleare o mandare i propri figli per difendere, non so, uno come Dombrovskis. Ecco, insomma, mi pare che tra il pensiero e l'azione, come cantava De André in quella famosa canzone del Gorilla, ce ne passi.
Certo, perché le opinioni pubbliche dei paesi occidentali sono state abituate a vedere un blocco di classi medie che sono state l'ossatura di queste società per un lungo periodo, con un relativo senso di pace. Ci sono stati turbamenti, ad esempio negli Stati Uniti con la questione del Vietnam, che sono arrivati a lambire anche pezzi delle classi medie, ma il grosso della società rimaneva indisturbato. Per quanto crescesse il peso dell'apparato militare industriale, fosse decisivo strategicamente nello sviluppo tecnologico di tanti settori, l'idea è che ci fossero dei dividendi di pace che consentivano a questa società di tenere lontana la dimensione della guerra. Quindi una società che via via ha considerato come molto lontana l'ipotesi di partecipare direttamente con proprie persone e con propri sacrifici umani alla guerra. Quindi non è facile per l'Occidente fare una virata di queste proporzioni. Eppure c'è chi la sta tentando, solo che ovviamente non può avvenire in tempi rapidi. Hanno bisogno di un enorme sforzo dei loro apparati propagandistici per abituare a qualcosa che potrebbe essere anche rifiutato nei fatti. Hanno bisogno di tempo per riconvertire l'industria, hanno bisogno di tempo per abituare la gente alla miseria. E questo è l'aspetto più interessante anche del discorso sull'economia di guerra che si fa in Occidente rispetto a come viene fatto in Russia. In Occidente si parla da parte di vari soggetti, penso a Letta o a Draghi, che hanno fatto delle relazioni per conto della Commissione europea, che intendono diciamo progettare l'idea di uno shift verso la guerra, verso l'economia di guerra, un cambiamento dell'economia, ma non riescono a essere convincenti sul fatto che questo possa portare un minimo di prosperità. Anzi, in Russia il nuovo ministro della difesa è un economista, uno che si occupa, i giornali italiani oggi lo hanno così, un po' per sminuirlo, l'hanno chiamato un ragioniere, un contabile, come un grigio funzionario che conta i dobloni, anzi i rubli, per regolare le questioni della guerra. In realtà è un economista serio, cioè è uno che crede molto nella programmazione e nel dirigismo, che non è solo proprio della tradizione sovietica e in parte poi russa, ma è qualcosa che riguarda una concezione del capitalismo, dove lo Stato interviene in modo oculato sulle grandi questioni di sviluppo strategico. Ecco, la Russia, a differenza dell'Occidente, sembra voler tenere di più a un equilibrio in cui non viene sacrificato quel benessere che è stato raggiunto parzialmente, conquistato nel corso dei decenni. E quindi è una specie di scelta di economia di guerra che non vuole sacrificare le classi medie. Una economia di guerra che vuole conquistarsi un suo consenso e vuole mantenere un equilibrio per non ripetere gli errori dell'Unione Sovietica. Paradossalmente molti giornali italiani oggi dicevano che volevano replicare il modello sovietico, quindi un'economia di espansione del riarmo squilibrata che sacrificava l'industria leggera e quant'altro. Credo che sia esattamente il contrario, proprio perché sono cambiate le relazioni internazionali, perché la Russia è inserita in un sistema, quello dei BRICS, che le offre tutta una serie di soluzioni alternative a certe dipendenze o controdipendenze che c'erano con l'Occidente. Quindi siamo di fronte a due blocchi che si stanno preparando a una guerra medio-lunga e lo stanno facendo con metodi diversi. Il metodo occidentale mi sembra suicida dal punto di vista tecnologico e militare. Quello russo fa un investimento più accorto, a mio avviso, e più rispettoso dello spirito dello sviluppo dei tempi che c'è adesso, perché il mondo si è spostato davvero verso l'Eurasia, verso un altro equilibrio mondiale. L'Occidente potrebbe risolvere questa cosa soltanto invece con una forzatura, ed è quello che temo. Quindi una forzatura che spinge a una guerra più accelerata, che porterebbe a uno scontro molto più radicale, molto più strategico, tradotto con armi atomiche.
Tanto vi invito a guardare il secondo servizio della sempre puntualissima e brillante Lilli Goriup, che ci offre ulteriori spunti di approfondimento. Vai col secondo servizio.
La situazione è al limite e ogni ora che passa si muove in una direzione critica. Lo ha detto il capo dell'intelligence militare ucraina Kirilo Budanov ieri al New York Times durante una videochiamata da un bunker a Kharkiv. Ha aggiunto che l'esercito di Kiev stava tentando di reindirizzare soldati da altre zone di prima linea allo scopo di sostenere le difese nel nord-est, ma che era difficile trovare il personale. «Tutte le nostre forze sono qui o a Chasiv Yar», ha sottolineato Budanov. «Ho usato tutto ciò che avevamo. Sfortunatamente non abbiamo nessun altro nelle riserve». L'articolo pubblicato sul New York Times di oggi descrive un lunedì di intensi combattimenti con i russi che avanzano lungo le linee di Kharkiv e di Vovchansk e gli ucraini che si aspettano a giorni attacchi anche nell'oblast di Sumy. Sempre ieri altre voci hanno fatto eco a Budanov. Lo Stato Maggiore dell'Ucraina ha riconosciuto che il nemico sta attualmente raggiungendo il successo tattico, mentre a detta del presidente Volodymyr Zelensky, il responsabile del fronte nordorientale è stato licenziato e sostituito. Dopo l'uscita dell'articolo, oggi tuttavia Budanov ha dichiarato alla TV nazionale ucraina che la situazione nell'oblast di Kharkiv non è catastrofica e che non è corretto dire che la Russia ha avuto un successo significativo, anche se la situazione è tesa e cambia velocemente. Ha poi aggiunto che i russi sono stati bloccati nelle posizioni che avevano raggiunto ed è iniziata l'operazione ucraina per respingerli oltre i confini.
Enzo, di fatto questo signore sta dicendo che li hanno mandati a morire tutti e non hanno più carne da cannone da utilizzare contro i russi. Ecco, mi pare una dichiarazione di un cinismo, di una drammaticità assoluta.
Sì, e uniamola con appunto queste voci ricorrenti, no? Prima da parte di Macron, poi appunto di intervento di persone di terra europee. Guarda, è chiaro, come dicevo prima, se non hai le persone è inutile sommergerli di armi. Allora in questo senso, ecco, queste voci sono state nominate prima di ritorno della leva obbligatoria, no, si comincia a riparlare di questo, però è chiaro che per motivare una cosa del genere ci vorrebbe un fatto molto grave, cosa che mi preoccupa, perché poi in genere siamo abituati che quando i fatti gravi servono poi si trovano, no? E riflettere anche sul fatto che da anni che c'è, secondo me, una preparazione, una mentalità di guerra. Pensavo alcuni fatti, sì, vi ricordate quando c'era il tempo del Covid e il coprifuoco, c'è un nemico, siamo in una guerra e non si usavano queste terminologie, poi il generale Figliuolo che gestisce le operazioni col Covid, adesso secondo me c'è anche il generale Vannacci, pare che ormai i generali siano diventati delle star, e non so, diciamo, c'è un clima che in qualche modo sta avviando verso una militarizzazione della società, del modo di pensare, che renda accettabile qualcosa che fino a qualche tempo fa non lo sarebbe stata. Purtroppo, ripeto, quello che manca a tutto questo sarebbe poi così lo shock, quello che ti spinge ad andare in guerra, sarebbe un gesto sicuramente esecrabile, diciamo una false flag, no? Senza girarci intorno, che fa sì che l'indignazione spinga ad accettare questo. È una politica, diciamo prima suicida, torno un attimo sulla questione dell'economia, sì, mi sembra rispetto a quello che diceva Cabras prima, c'è un'inversione rispetto al passato, no? Qua stiamo facendo un investimento folle nelle armi, distruggendo tutta l'industria e gli altri tipi di economia. E dall'altra parte si stanno preparando invece per gestire economicamente una situazione di lungo periodo. E io penserei anche un'altra cosa, perché anche a me ha interessato molto questa nomina dell'economista come ministro, no, della difesa. E io ricordo che è uscito un libro di generali cinesi una ventina di anni fa, forse se non sbaglio, che si chiamava Guerra senza limiti, e credo che parte della strategia di guerra reale, che anche questo è un ribaltamento di quello che è successo negli anni Ottanta, sia nel prendere anche misure economiche, comunque misure che vanno a mandare in fallimento l'economia americana, cosa che fra l'altro gli americani sono molto bravi a fare da soli sempre ultimamente. Ecco, quindi sicuramente aspettiamoci un tentativo di coinvolgere proprio le persone, soldati europei in guerra, e drammaticamente però questo va in controtendenza con una difficoltà economica e proprio di organizzazione dell'Occidente, per cui ecco, non possiamo che convergere anche sull'idea che il rischio
di mosse azzardate veramente pericolose, purtroppo si fa alto. E la cosa più a questo punto auspicabile sarebbe un'implosione dall'interno del regime ucraino, che praticamente chiudesse i giochi prima che queste iniziative folli possano essere applicate.
Nei prossimi giorni il presidente Putin andrà in Cina a parlare con Xi Jinping. Nonostante al solito, noi ci fa ridere, però insomma questi abbiamo di giornali, nonostante il circo mediatico continua a dire che Xi Jinping ha rotto con Putin, che Xi ha paura di inimicarsi l'America, che Xi tratta Putin insomma come una specie di ammiratore che scoccia, però alla fine, no? Come un corteggiatore semi-molesto, no? Che alla fine insomma si tratta con fredda ma cortese delicatezza, però senza corrispondere alla passione che invece Putin avrebbe nutrito per Xi Jinping. E questa è un po' la sintesi che viene fuori da questa paccottiglia di carta italiana e non solo. Invece il rapporto tra i due sembra solido, sembra strategico e non sembra affatto che diciamo gli americani siano contenti dei cinesi, perché Biden ha appena alzato i dazi in una misura spropositata contro alcuni prodotti cinesi, a dimostrazione che evidentemente le parole non sono bastate e dopo le parole sono arrivati i gesti. Ecco, qual è una tua valutazione rispetto a questa visita, la prima visita di Putin una volta rieletto? Ha sicuramente un significato simbolico molto importante.
Certo, allora intanto teniamo presente una cosa, io lo dico spesso, che questo tipo di visite ufficiali di Stato non vengono decise da un giorno all'altro. Nella fattispecie questa visita, che viene spacciata adesso come visita improvvisa di Putin alla corte di Xi Jinping, in realtà di questo, almeno qui in Russia, se ne parlava già da gennaio, e si parlava proprio che la visita ci sarebbe stata dopo l'elezione e sarebbe stata a metà maggio, ed è esattamente quello che è successo. I rapporti fra i due personali, francamente, a me la cosa interessa poco, però comunque sono ottimi, cioè lo si vede anche proprio dal fatto di come si abbracciano, insomma, eccetera. Ma non è questo il punto interessante. Il punto interessante invece è tutto quello che verrà discusso, che verremo a sapere ovviamente fra qualche giorno probabilmente, perché questo tipo di visite sono sempre accompagnate da anche una serie di, per esempio, contratti commerciali, protocolli d'intenti e insomma tutta una serie di cose assolutamente scontate. Giustamente tu hai ricordato che nel frattempo gli Stati Uniti, no, stanno incrementando pericolosamente questa guerra commerciale nei confronti della Cina, sottolineo commerciale ovviamente, con questi dazi, ma veramente parliamo di cifre. Cioè le macchine elettriche, per intenderci, di cui in questo momento la Cina è leader e che ne produce più di quanto sia il fabbisogno interno, bene, praticamente negli Stati Uniti non potranno più arrivare, perché il dazio è stato aumentato dal 25% attuale al 100%. Cioè, per intenderci, una macchina che costava in vento $10,000 adesso ne costerà 20,000. E quindi chiaramente non se la compra nessuno. Se una macchina è cinese costa il doppio, quindi questo è quello che sta succedendo. E io agli americani retoricamente però consiglierei, anziché stare a diffondere queste voci sulla freddezza di Xi Jinping nei confronti di Putin, io li inviterei a guardarsi un po' le cose di casa loro, perché l'ultima visita che ha fatto pochi giorni fa Anthony Blinken da Xi Jinping, beh, insomma, addirittura è uscito fuori un filmato, e sapete che queste cose non escono fuori per caso, non sono immagini rubate, e dove nell'attendere nella sala dei ricevimenti ufficiale, nell'attendere l'arrivo di Anthony Blinken, Xi Jinping al suo collaboratore ha chiesto: ma senti un po', ma questo quando è che va via? Gli ha detto: guarda, riparte stasera. E Xi Jinping dice: oh, meno male. Ma adesso questo non è che siamo sul gossip, però anche questo è sintomatico, che voglio dire, sono i rapporti tra gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese ad andare male, non certo quelli tra i cinesi e i russi. Quindi io, di nuovo, capisco la propaganda di guerra, però bisogna saperla fare in maniera intelligente, ecco, e gli americani non sono noti per questo. Ecco, io voglio aggiungere, voglio aggiungere solo un elemento, per quanto riguarda quello che diceva prima Pino Cabras, io sono pienamente d'accordo con l'analisi che ha fatto, proprio la sottoscrivo pienamente. Aggiungo solo due elementi, ma proprio come elementi di riflessione, nulla di più. Uno è che Andrei Belousov, il nuovo ministro della difesa, appunto economista, non è un ragazzino, perché guardate che ha credo 3 o 4 anni più di me, quindi insomma ne ha una 65ina, ha sempre fatto l'economista e addirittura è figlio d'arte in questo senso, nel senso che anche suo padre in epoca sovietica era un economista ed è stato tra quelli, diciamo, gli artefici del cosiddetto piano Kosygin, cioè quello con cui poi l'Unione Sovietica per tutto quel periodo degli anni 60 stava andando bene a livello economico. Quindi ecco, insomma, lui è uno che si occupa di queste cose da sempre. E una delle cose che gli viene mossa in Occidente dice, vabbè, ma non è neanche un militare. Ma scusate, ma da qualche parte c'è scritto che il ministro della difesa debba essere per forza un militare?
Noi dire, ad esempio abbiamo Grosetto, che sembra più il fisico del giocatore di Burrago. No?
E anche il ministro della difesa tedesco, Pistorius, non mi risulta che sia un militare. Quindi non è questo. Invece il fatto di avere messo a capo del Ministero della Difesa un economista e un economista riconosciuto da tutti come molto efficiente è evidentemente è un segnale che da questo momento le risorse, che non sono poche ma che sono a disposizione dell'apparato militare complessivamente, verranno usate in maniera più razionale e dunque in maniera più produttiva, ecco. Quindi io i due segnali che ricavo da questa storia di Belousov sono questi, e ripeto, per il resto io sono pienamente d'accordo con quello che ha detto prima Pino Cabras.
Ecco, pensavo che stesse dicendo sono pienamente d'accordo a metà col mister, ti ricordi?
Ah sì, col mister.
Quella famosa intervista di, no? Sì. Che è rimasta, ecco, mi ero un attimo mero preoccupato. Pino, questi americani non sembrano fare più paura a nessuno, cioè dicono a Netanyahu non fare questo e si pigliano la pernacchia, vanno da Xi Jinping e questo gli dice ma prima se ne vanno questi scocciatori e meglio è. Ormai siamo rimasti, cioè se vogliono per forza dare un comando devono chiamare per forza o Palazzo Chigi oppure Berlino, perché gli altri insomma pochino rispondono, ecco, soltanto i paesi militarmente occupati in Europa, Italia e Germania, forse il Giappone, rimangono proprio in ginocchio di fronte al padrone americano, gli altri in un modo o nell'altro si stanno emancipando.
E dici bene, e infatti è la cosa che mi preoccupa questa, perché vedo che proprio questa separazione di atteggiamento nei confronti del dominio calante del mondo anglosassone poi si traduce in atteggiamenti diversi. In Europa con un cedimento totale delle classi dirigenti che non osano nemmeno opporsi a questo cambio che fa perdere quasi tutto ai popoli in prospettiva. Questo è, diciamo, la proiezione su una scala più grande di quello che è avvenuto in Ucraina per 10 anni. E la prospettiva è, da questo punto di vista, veramente grigia per l'Europa, perché ci sono le stesse linee di tendenza, gli stessi atteggiamenti da parte delle classi dirigenti. Abbiamo personaggi francamente imbarazzanti. Penso anche alla classe più esposta, alla classe dirigente della Germania, ma anche quella britannica, che pure è più compartecipe delle scelte americane. Sunak è un personaggio imbarazzante. La persona che lo precedeva, la Truss, era più impreparata di Maio in politica estera. Cioè, siamo a questi livelli ormai. Quindi siamo di fronte a classi dirigenti che sono pronte a tutto pur di galleggiare in una nuova situazione. L'Europa è destinata in questo contesto a essere ancora più vassalla, a essere disposta anche a un sacrificio bellico in cui potrebbe risultare totalmente distrutta. E quindi questo è il tema numero uno per chi vuole un po' di futuro per i nostri popoli, cioè eliminare dalla scena delle classi dirigenti che sono disposte a sacrificare interi popoli, a sacrificare centinaia di milioni di persone sull'altare di una egemonia calante. Il grande egemone statunitense adesso non riesce a esercitare più il suo dominio su scala mondiale, ha ancora molte leve, le utilizzerà tutte, farà tutte le pressioni possibili e immaginabili, però non riesce a comandare su interi continenti come prima, tranne l'Europa. E questo è il tema che dovrebbe essere anche il tema centrale di questa prossima campagna elettorale, anche se parlano di tutt'altro. E quindi, insomma, è un compito per i prossimi anni.
Enzo, il clima però nel paese evidentemente è cambiato, a parte il fatto che diciamo, l'entusiasmo filo-ucraino esisteva più nella mente dei vari Mespa e Molinari che nel paese reale, però adesso anche i sondaggi del nemico atlantista e bellicista segnalano una linea di condotta della pubblica opinione assolutamente contraria rispetto alla prosecuzione di questo muro contro muro con la Russia. Ecco, politicamente, secondo te, chi riuscirà a giovarsi di questa questo sentimento che è maggioritario fra la cittadinanza italiana? Non ti sentiamo, Enzo, volume.
Microfono. Mi ero silenziato. No, dico che ci si butta prima, ricordandoci che quando potevano fare qualcosa, questo è un motivo ricorrente, no? Nei miei interventi, perché lo abbiamo vissuto in prima persona. Adesso no, qualcuno solleva i dubbi sulle armi in Ucraina, poi quando si poteva fare qualcosa si sono voltati dall'altra parte. Sono degli opportunisti, cioè, purtroppo ormai la politica dei partiti parlamentari di questo momento è solamente un grandissimo gioco a cavalcare gli umori della gente per accaparrarsi i voti. Non hanno nessuna vera attenzione verso il problema, ripeto, perché altrimenti era un anno fa il momento di dire no alla guerra. E adesso che vedono che le cose si mettono male, già si poteva capire. Adesso che vedono che forse, come dici tu, no, paga in termini elettorali prendere delle posizioni contro la guerra, perché la gente incomincia, e noi lo dicevamo, ma chiaramente eravamo senza megafono, e la gente incomincia un po' a preoccuparsi, qualche voto magari si acchiappa, no? E allora assistiamo a questi patetici cambi di idea, e purtroppo qualcuno riuscirà a fare questo giochetto. Poi torno a dire, per il resto mi sembra che questa campagna elettorale mostri ancora una volta cortine fumogene, perché francamente vedere tutte le pagine giornali dove si litiga a destra e a sinistra sulle dichiarazioni di Vannacci riguardo il Neurofestival, no? Dimostra che la cosa più importante è comunque il fumo negli occhi. Questa Europa purtroppo, ecco, è proprio quella rappresentata in questo squallidissimo festival che abbiamo visto di rimando sui social, francamente non ci penso più a guardarlo, no? Però è quella lì l'Europa. Un'Europa che ormai è una macchietta, così dei personaggi quasi da cure psichiatriche. È ridotta così, e purtroppo ce l'hanno ridotta classi dirigenti che sono tutto negli ultimi, secondo me, anni, perché c'è stata un'accelerazione, hanno prostrato a scelte che arrivano sempre dall'esterno, scelte che non erano ovviamente nell'interesse dei popoli rappresentati. Siamo adesso arrivati veramente alla danza macabra, come diceva giustamente Gardini, che ti posso dire? E spero che queste classi dirigenti scompaiano il prima possibile, che ci sia veramente la morte, non dico fisica, ma insomma la morte politica di queste classi dirigenti, perché prima avverrà e prima forse potremo cominciare a ricostruire, a essere veramente Europa, nel senso essere veramente italiani, francesi, inglesi, con la difesa del loro interesse nazionale. Però devono prima morire questi.
Intanto vi do una notizia: in Georgia il Parlamento ha approvato definitivamente quello che la Repubblica senza pudore chiama la legge russa, dice proteste in piazza. Il testo impone controlli e restrizioni ai media, alle organizzazioni non governative e ad altre organizzazioni no profit sul modello di quanto fatto dalla Russia di Putin. La Georgia ha approvato la controversa legge sulle influenze straniere, che era stata soprannominata dall'opposizione legge russa, che ha scatenato massicce proteste. Hanno votato a favore 84 parlamentari su 116 presenti, 30 hanno votato contro. Insomma, dà fastidio all'Occidente il fatto di non poter più organizzare nuove piazza Maidan, rivoluzioni colorate, no, per mettere ai vari
soldi. Posso dire una cosa su questo?
Certo, noi siamo un paese libero, ancora no. Qui non c'è la legge toscana, prego.
No, è una cosa incredibile la lamentela da parte dei grandi media occidentali rispetto a questa legge georgiana. Vorrei ricordare che la legge pone dei limiti a quelle forze che ricevono più del 20% delle proprie risorse da entità straniere. Quindi è una legge infinitamente più restrittiva, infinitamente meno restrittiva di quello che in Italia verrebbe considerato come qualcosa di inaccettabile se ci fosse già solo 100 euro per un movimento che ricevesse soldi, che ne so, dalla Russia. Fanno un sacco di cagnara e di persecuzioni con risoluzioni del Parlamento europeo sulla base di ipotesi totalmente non suffragate da nessuna prova concreta, e invece rispetto a questa questione della Georgia, dove ci sono partiti che mettono a bilancio risorse straniere, loro dicono è giusto che debbano ricevere delle risorse straniere. È proprio una dissonanza cognitiva totale, è un doppio standard da paura, e questo rende davvero attoniti.
Negli Stati Uniti è ancora più restrittiva la legge, Pino, ecco. Rischi di essere bollato come agente straniero e finire dentro. Sì. Prego.
Sì. No, ma tra l'altro la cosa è nata in Georgia proprio perché c'erano state continue ingerenze per 30 anni. Non vogliono ripetere lo scenario Maidan. Ecco, è questa la situazione. Altro che legge russa.
Mark, sentivo che insomma eri caldo, volevi dire qualcosa su questo.
Sì, no, non è che sono caldo, ma anzi, proseguendo quello che diceva adesso Pino, bisogna tenere presente, anche tu hai giustamente ricordato, no? cosa accadrebbe se una roba del genere succedesse negli Stati Uniti. Beh, io vorrei ricordare che negli Stati Uniti la legge sui cosiddetti agenti stranieri esiste dal 1938 e tuttora è in vigore. Aggiungo anche che a giorni dovrebbe essere votata una analoga legge anche dal governo di Macron in Francia. Cioè, in pratica, questo tipo di legge che cosa dice? Guardate che, per intenderci, non impedisce l'attività delle varie ONG, che tanto organizzazioni non governative non sono, ma non impedisce la loro attività. Semplicemente dice, però, se tu i tuoi finanziamenti per più del 20% provengono dall'estero, lo devi dire. Beh, ma mi sembra una cosa assolutamente normale, e infatti è vero, anche in Russia c'è da qualche anno questo tipo di legge, ma questo fatto che Repubblica, no, mi pare che fosse Repubblica, che dice che è approvata la legge russa, ma allora, approvata la legge statunitense, approvata la legge francese, cioè, voglio dire, e la cosa sintomatica.
Forse bisognerebbe, Mark, approvare una legge che impedisca a quelli come Elkan di fare operazioni come la vendita delle mascherine col governo Conte. Ecco, e poi magari anche, di cambiare anche il piacere con buona stampa. Forse sarebbe meglio fare questo tipo di legge. Ecco, prego.
Sì, ma attenzione, Francesco, qui il problema è che, guarda caso, guarda proprio la sequenza temporale, no? Cioè, ieri gli Stati Uniti hanno detto che in Georgia stanno approvando una legge russa e 24 ore dopo Repubblica che cosa fa? La fotocopia. Ecco, questo a proposito di libertà di stampa, a proposito di indipendenza della stampa italiana. Cioè hanno proprio preso papale, quello che hanno preso la velina, non c'è altro modo di definirla, no? Io vorrei che si riflettesse su questo, ma ripeto, in Georgia sono comunque affari loro, questo è il punto che deve essere chiaro, e questo viene detto anche qui in Russia, affari dei georgiani, noi non ci intromettiamo.
L'unica cosa quello Saakashvili che fine ha fatto lì, quel presidente lì che mi ricordo che era...
Saakashvili, mi pare, non so se l'abbiano finalmente rilasciato, perché tanto ormai insomma non ha la benché minima influenza su questo. Però io vorrei ricordare una cosa, una delle acerrime nemiche di questa legge che è stata approvata dal Parlamento e sulla quale probabilmente però comunque verrà posto il veto e quindi non entrerà in vigore questa legge in Georgia, ma il veto di chi? Della Presidente della Georgia. E chi è la Presidente della Georgia? La signora Zurabishvili, che solo quando le hanno proposto gli Stati Uniti di fare la presidente della Georgia ha acquisito la cittadinanza georgiana, perché in realtà guardate che lei è stata ministro della difesa della Repubblica Francese, lei è nata e cresciuta in Francia, a proposito di agenti stranieri. Io vorrei
è molto interessante questa cosa, perché c'è una specie di internazionale che si scambia i ministri. Sì. Saakashvili per un periodo, dopo il 2014, è stato addirittura il presidente di un oblast dell'Ucraina, cioè di una regione dell'Ucraina.
Non solo, ma ancora prima faceva l'avvocato al Foro di New York. Certo, poi, sì, dopo aver fatto l'avvocato al Foro di New York, è diventato presidente della Georgia con tutte le conseguenze che sappiamo. Quando è stato defenestrato è andato invece in Ucraina a fare il governatore di una oblast, di una regione, poi è rientrato pensando di avere al suo seguito le masse, no, per la protesta tipo Maidan, gli è andata male, quindi è finito in galera.
Ecco, una specie di Navalny. Sì, con la moglie meno appariscente forse, va bene. Enzo, no, tu avevi provato in tempi non sospetti, fin dall'inizio con il comitato ripudi alla guerra, a tenere alta l'attenzione rispetto a questi temi, sull'iniziativa da te promossa e da noi sponsorizzata è calato un silenzio atroce da parte del mainstream e anche da parte di alcuni come Santoro, che adesso cercano di accreditarsi come paladini del pacifismo peloso, eppure insomma puoi dire oggi insomma, avevo ragione, è una magra consolazione questa. Volume.
È una magra consolazione, noi lo sapevamo già che sarebbe stato così appunto, e quello che ci permette di fare però al di là della consolazione è testimoniare chi ha sempre visto giusto e chi invece sventola con una bandierina in base a dove conviene, no? Dove soffia il vento, per cui rimane a testimonianza di chi le analisi giuste le ha fatte, e voglio dire l'incontro che abbiamo fatto mercoledì scorso a Palazzo Grazioli col manifesto per la nuova Italia, per la nuova Europa, vedrai che sarà la stessa cosa. Noi diciamo oggi quello che sarà evidente a tutti dopo un certo tempo. Se questa è la nostra caratteristica, va bene, nel senso che piano piano acquisteremo insomma più capacità di affermare queste idee, perché si dimostrano quelle più realistiche. Purtroppo oggi la politica segue una narrazione totalmente fantasiosa. Cioè, stavo sentendo prima questo discorso sulla legge in Georgia, questa legge russa. Capite che noi stiamo a discutere delle panzane che mettono in giro i giornali, no? Perché è evidente che lì non c'è nessuna censura, anzi, come è emerso, è più leggera di quella che ci sarebbe qui, ma le persone si sono fatte l'idea che lì c'è in atto, cioè c'è una legge liberticida, per cui parliamo di questo. E questo è il dramma. Continuiamo a perdere tempo sugli argomenti che la stampa ha coordinato, perché abbiamo visto l'ennesima riprova, l'articolo esce prima a New York e poi identico sui giornali italiani. Purtroppo è quello, stiamo ancora a discutere della roba che ci buttano fra i piedi, però ecco, la gente, spero che qualcuno abbia la memoria un po' più lunga e piano piano vanno a cominciare a considerare chi ha detto sempre da subito le cose come stavano e chi invece cambia opinione in base alle convenienze. E credo che questo qua, insomma, farà parte di una crescita lenta ma continua. Personaggi la Santoro, a me voglio aggiungere anche altri che sono già dall'altra parte, che tipo sì, ma la comunità di Sant'Egidio, noi gli scrissi pure a loro per dire aiutateci a raccogliere le firme. Hanno risposto a te? No, a me nemmeno. C'è una serie di realtà.
Vabbè, quelli erano vicini a Monti, figurati. Quindi...
Figuriamoci, appunto, però stai fanno i promotori della pace. Poi le ONG, francamente, io sono ancora peggio della legge russa, le mettere tutte fuori legge, perché sono organizzazioni che ingeriscono, no? Il nome stesso, organizzazione non governativa, tradotto, organizzazione che si fa i cavoli dei governi senza essere autorizzata. Cioè, tu devi essere collaboratore, cioè, non puoi andare a fare quello che ti pare, no? A portare idee che non rappresentano una volontà democratica popolare che ha eletto un governo che agisce. No, sono organizzazioni che vanno a portare delle idee che sono proprio quelle della globalizzazione, no? Di questo mondo così, insomma, appunto, del globalismo, e sotto la veste delle buone intenzioni. Io direi anche no, andassero a quel paese come da noi, ma hanno capito i finanziamenti di Soros a Più Europa della Bonino andavano bene, no? E quindi, insomma, vabbè, veramente se non fosse drammatico è una barzelletta, ci sarebbe da ridere.
Allora, Mark, ti lascio le conclusioni di questa puntata. Ci sarà questo incontro in Svizzera per la pace, no? Parteciperanno tanti paesi, tranne quelli in guerra, cioè vogliono fare la pace con la Russia senza aver invitato la Russia, non ci sarà neanche la Cina. Non so, è un po' strano pensare, no? Come se fai una causa di divorzio, ci si presenta solo il marito, come lo sistemi il matrimonio? Non penso possa funzionare tanto, diciamo, questa conferenza svizzera. Lavrov l'ha definita una semipagliacciata, insomma, ha detto che è una cosa ridicola, come se trattano i russi come se fossero uno scolaretto discolo, no? Fuori dalla lavagna, poi... quando gli altri buoni si sono fatti un'idea, lo richiamano, no, per umiliarlo pubblicamente. Ecco, secondo te forse non si sono resi conto davvero che una stagione è finita, cioè che i russi forse sono davvero pronti a fare la guerra con la NATO?
Tu ti ricordi quando c'era il governo D'Alema, adesso non mi ricordo a proposito di cosa, ma qualche anno dopo, in un'intervista, D'Alema ha avuto, secondo me, una espressione geniale quando gli hanno indicato tutte le cose che lui voleva fare e che invece non hanno funzionato, e dice: ma hai fatto questo e ti è andata male, hai fatto quest'altro e ti è andato male, ma perché l'hai fatto, che non sei proprio stupido e non sei neanche inesperto, cioè. E D'Alema disse: e beh, uno ci prova. Ecco, a me sembra che quello che sta succedendo è proprio questo. Possibile che gli Stati Uniti non si rendano conto? Certo che se ne rendono conto, però ci provano. E questa conferenza svizzera, sai, ecco, tu hai fatto l'esempio del moglie e marito.
A proposito di D'Alema, Mark, un aneddoto simpatico. Una volta un giornalista gli chiese: le posso fare una domanda? E lui disse: l'ha già fatta, e se ne andò. Quindi non era il massimo della simpatia. Prego.
Anche questa non si vale. No, tornando alla questione svizzera, tu hai fatto il parallelo, insomma, l'esempio del divorzio. Beh, guarda che capita che in una causa di divorzio magari non lo fanno sapere al marito o alla moglie, quindi si presenta solo uno dei due coniugi, e poi dopo, una volta che hanno risolto la faccenda, dicono: ma tu non ti sei presentato, ma tu non m'hai manco avvisato. Ecco, più o meno è la stessa cosa che sta succedendo con questa conferenza svizzera. Onestamente, non ci sono proprio i presupposti perché la Russia possa partecipare a questo evento dove è già tutto bello che deciso. Però a livello proprio formale resta il fatto che la Russia non è stata proprio invitata. Voglio dire, i conti senza l'oste non si possono fare. Cioè tu dici, adesso noi decidiamo quanto stanziamo i singoli paesi che stanno aiutando l'Ucraina una volta che l'Ucraina avrà vinto e quindi si tratta di ricostruirla. Ma hai provato a chiedere se davvero pensi che l'Ucraina possa vincere? Perché se perde, e io sono convinto che perde, io non capisco, cioè, ma pensi davvero che sarai tu a occuparti della ricostruzione? Ma uno ci prova.
Vediamo come finisce, a furia di provare, nelle mani di sti apprendisti stregoni, qualcuno rischia di bruciarsi. Allora, io vi ringrazio per aver animato questa importante puntata, come sempre offriamo analisi libere, puntuali, vere al nostro pubblico, ecco, anche perché noi non viviamo vendendo mascherine o carri armati come gli Elkan Agnelli, ma viviamo solo grazie al vostro aiuto, alle vostre libere donazioni che ci permettono di essere completamente liberi nel nostro lavoro. Serviamo solo il nostro pubblico che ci apprezza e ci segue. Ringrazio tutti i miei ospiti, a partire da Mark Bernardini. Ciao Mark.
A presto.
Pino Cabras.
Saluto, alla prossima.
Enzo Pennetta.
Un saluto a te Francesco e a tutti quanti.
Allora cari amici, voi sapete che io non amo mai fare sensazionalismo, però vi devo chiedere una mano in questa fase perché Visione TV sta vivendo un periodo di crisi finanziaria ed economica, per cui chiedo a tutti i nostri amici, a tutti gli affezionati di Visione TV di fare un piccolo sforzo in questo mese per aiutarci a tenere i conti in ordine. Ecco, potete farlo donando ai numeri che la regia manda in sovrimpressione, potete scegliere il metodo che preferite, bonifico, PayPal, oppure abbonarvi sul nostro sito visionetv.it. Basta poco, basta un piccolo gesto per consentire a Visione TV di mantenere il livello di qualità al quale vi abbiamo abituato, fornendovi un'informazione plurale, ampia, vasta, libera e a più voci. Se volete leggere un ottimo mensile, comprate l'ultimo numero di Visione Alto Sguardo sul Mondo, dedicato alla gestione criminale del periodo psicopandemico. Lo potete trovare sul nostro sito visioneeditore.it. L'8 e il 9 giugno si voterà per il rinnovo delle elezioni europee. Noi saremo presenti nella circoscrizione centro. Chiedo a tutti gli amici di Umbria, Marche, Toscana e Lazio di lavorare come un solo uomo in favore di democrazia sovrana e popolare. Un nostro successo consentirà a tutte le persone che credono in una prospettiva diversa di avere voce e sarà un segnale importante che il potere non potrà più ignorare. Grazie a tutti voi, una buona serata.